prima volta sono stato ad aprile durante la Settimana Santa, dal sabato prima delle Palme fino al Sabato Santo, ed è stata l'occasione per un momento di preghiera ecumenica e interreligiosa al confine tra Romania e Ucraina, e poi è stato un momento molto forte perché purtroppo questa guerra viene anche combattuta con uno sfondo così, almeno ideologico, spirituale, religioso, quasi come un conflitto, no? Anche religioso. In realtà mai la religione può giustificare una guerra, e quindi lo abbiamo voluto dire forte con questo momento di incontro e di preghiera, ciascuno secondo la propria tradizione. Con questa commissione, con questo gruppo ecumenico, abbiamo anche visitato dall'inizio alcuni centri profughi, e poi ho continuato ad aprile visitando due nostre case, ma soprattutto luoghi dove, grazie ai frati e anche grazie quindi a tutto l'aiuto che dal mondo noi frati minori stiamo raccogliendo per l'Ucraina, i frati possono accogliere famiglie, singoli, possono accogliere in sinergia con amministrazioni comunali, scuole, altre realtà. Veramente lì si fa di tutto, anche in modo sembra improvvisato, ma in realtà
non è così.
Non è così, e poi c'è questa grande apertura, e ho potuto incontrare le persone, i miei fratelli certo, e soprattutto profughi dal Mariupol, da Kharkiv, tutti i nomi che ci sono diventati purtroppo noti, Kherson, e anche da Odessa. Ho potuto ascoltare alcune storie, un po' in inglese, un po' grazie ai traduttori. Ho potuto con alcuni non parlare, perché chi ha subito violenze sul suo corpo, bambini, adolescenti, donne, anche uomini, non parla volentieri. Bisogna stare attenti anche al contatto fisico, perché questo suscita una reazione. Però la presenza, l'esserci, il far sentire che siamo arrivati da lontano per stare lì con loro, conoscere la loro situazione e poi parlarne, vedo che questo li ha toccati molto. Ecco, devo dire, la parte occidentale dell'Ucraina che ho visitato ad aprile non è esternamente toccata dalla guerra, anche se pochi giorni dopo che sono andato via, a Leopoli un missile è caduto nel centro, quindi si vedeva.
Vuol dire che non si può stare mai sicuri.
Non si può stare mai sicuri, però l'impatto con le storie, le persone, l'incontro, questo mi ha molto toccato. La seconda volta sono stato neanche 2 mesi fa, a fine ottobre, e qui sono andato, quando la guerra di nuovo è infuriata, per dare un segno ai frati soprattutto, perché i nostri conventi non sono stati toccati dalle bombe. Però i miei fratelli sono toccati dentro e sono devastati dentro come tutti.
Che non si sa più quale sia la cosa peggiore, no?
Sì, può anche
la parte
hanno...
strutturale si può recuperare, ma la parte interiore è sempre complicato, no?
Questo.
Poi... soprattutto poi per persone che debbono aiutare,
ecco.
Per frati che debbono sostenere,
perfetto.
Non è facile.
Stavo per dire questo. Sono stati dilaniati e sono dilaniati dentro un po' perché hanno parenti, familiari anche nell'esercito, e poi perché ascoltare continuamente e sostenere la gente che vive queste situazioni, soprattutto alcuni li ha messi molto alla prova. Sono anche frati giovani, devo dire, per cui anche meno attrezzati. Eppure sia i frati della Chiesa Latina, Romana, che abbiamo anche una bella comunità di frati greco-cattolici, entrambi si danno da fare, sono presenti, accompagnano le persone, le ascoltano, sono andati anche sotto le bombe a portare il cibo agli anziani che non escono più di casa, hanno aperto i sotterranei dei conventi trasformati in rifugi, noi stessi abbiamo aiutato per creare alcuni di questi rifugi, ora abbiamo aiutato per dotare i conventi, le sale, gli ambienti parrocchiali di generatori, in modo che la gente, soprattutto i bambini, possa rifugiarsi lì e avere riscaldamento, cucinare qualcosa di caldo, mancando l'elettricità. Ecco, a ottobre ho potuto vedere tutto questo, e la cosa, devo dire, più pesante per me è stata quella di visitare 2 cimiteri con tanti soldati ucraini, 20, 21, 23, 24, 25 anni, tutti molto giovani. La maggior parte di quelli che io ho visto morti nel primo mese di guerra. Quindi questo mi ha dato l'impressione di ragazzi mandati proprio a... e andati anche loro con tutto l'eroismo
allo sbaraglio.
E poi ho incontrato alcune madri e alcune nonne.
Che sì. Cosa le hanno detto le madri?
Niente, mi hanno abbracciato, io le ho abbracciate, abbiamo pianto insieme. E mi hanno detto tutte in un modo o nell'altro, speriamo in Dio, abbiamo fiducia, no? Preghiamo. Devo dire, sento questa forma di apertura, di speranza, pur nella...
Su questo punto è interessante, perché io ho notato, ma mi corregga se sbaglio, che durante la guerra, nonostante tutto si continui ancora a sperare, nonostante le bombe si continui a sperare, la fede, secondo la sua esperienza che ha potuto incontrare queste persone, è calata con la guerra, la speranza in Dio, intendo, la fede.
Credo di no, per quello che io ho incontrato, e non erano incontri addomesticati, non erano creati ad arte, perché ho detto non mi mettete in queste situazioni, no? Quindi anche partecipando alla messa, celebrando anche, ho visto la gente che è in chiesa e che poi è venuta a parlare, e devo dire molti possono parlare inglese, anche italiano perché hanno lavorato in Italia, no? E ho potuto raccogliere schegge, perché non posso fare un discorso generale, ma schegge di un popolo forte, radicato e che ha anche nella fede un riferimento, no? Devo dire che se ho trovato una difficoltà nella fede, a tratti l'ho trovata io in me stesso, perché mi sono fatto domande molto, molto grandi.
Ci si interroga quando si vede...
Sì. Soprattutto morte, un dolore, un dolore incomprensibile. Poi devo dire, in un centro dove si accolgono bambini e orfani di guerra, mi hanno dato dei disegni, stranamente, dicevano anche gli educatori, alcuni di questi disegni pieni di colori luminosi, mentre di solito...
Che sembra una contraddizione, sembra un paradosso.
Contraddizione. Allora, i bambini mi hanno anche aiutato ad approfondire la fede, cioè ad avere uno sguardo diverso, no? Più oltre, però... Per esempio le chiese greco-cattoliche sono piene, ho visto anche a Leopoli, tutte, anche quelle latine, la gente cerca, anche spontaneamente va in chiesa, non solo per le celebrazioni, no? Quando può, dove può, certo. Per cui direi che questo dà forza. So anche di giovani, qualcuno me l'ha detto, prima dell'Ucraina ero stato nella Slovacchia, in un convento dove i frati slovacchi accolgono ucraini, c'erano famiglie giovanissime di Mariupol. Alcuni di queste giovani coppie mi hanno detto: stiamo riscoprendo Dio in questa situazione. Quindi io dico che c'è di tutto.
Le è rimasta impressa qualche storia particolare che vuole condividere? Perché immagino che gli input siano stati tanti, anche gli abbracci, i sorrisi, i pianti, ma c'è qualche storia particolare che le hanno raccontato e che vuole... Che non le sta nel cuore, che le esce dal cuore.
La prima che mi viene in mente è proprio a Sbarash, un comune dell'Ucraina del Sud. Nella palestra comunale adattata a dormitorio abbiamo visto due ragazzi, un fratello e una sorella, 16 anni lei, 14 lui, altissimi, biondissimi, insomma, perché sono della parte est di Ucraina, è una bella ragazza, un bel ragazzo. Ecco, lei ci ha accolto, sorrideva, e il suo fratello invece era come un manichino rotto seduto sul suo stuino. Questo ragazzo ha subito violenza dai soldati russi. E allora è come da quel momento annichilito, mentre la sorella, che ha avuto purtroppo lo stesso destino, sa reagire di più. Allora la sorella mi ha raccontato la storia del ragazzo, no? Che dopo questa cosa si è come chiuso completamente in se stesso e non riescono a farlo aprire, però ho visto che alla sorella reagisce. I genitori sono in guerra, non sanno niente dei genitori, almeno non sapevano niente fino a qualche mese fa, ora non so. E poi un'altra storia, sempre in quella palestra, ho visto una vecchina accartocciata nella sua coperta per terra e non aveva niente intorno, un sacchetto di plastica e poi una gabbietta con un piccolo pappagallo che lei si è portata dietro da Kherson, da un villaggio vicino Kherson. E mi hanno detto gli operatori: questo è il suo amico, questa donna non ha più nessuno, non ha più niente, ma si porta dietro questo uccellino che evidentemente è il suo amico, la consola. Poi quando lei si è girata, mi ha visto, ha fatto un sorriso molto dolente, ma anche molto bello. Questo sorriso di questa faccia grinzosa, questa donna anziana rimasta sola e che porta dietro il suo pappagallino, è rimasta dentro di me, si è proprio conficcata dentro
di me. Un segno di speranza.
Un segno, sì.
Chiudiamo qui la parte dedicata all'Ucraina, a questo viaggio, a questi viaggi che lei ha fatto, per aprire un'altra molto importante, ossia l'ottavo centenario della morte di San Francesco, che sarà nel 2026. Ci sono tante iniziative che state preparando, anche quello sarà un momento importante. Le chiedo di raccontarci un po' se c'è qualche iniziativa, quale iniziativa state preparando, e innanzitutto però lo spirito con il quale state affrontando questa preparazione.
Innanzitutto sì, parliamo del centenario francescano distribuito di fatto in quattro centenari, perché ripercorriamo gli ultimi anni della vita di Francesco. Quest'anno 2023 l'approvazione definitiva della regola e il Natale di Greccio, quello che viene chiamato o conosciuto meglio come il presepe di Greccio, il Natale di Greccio, questa rappresentazione del Natale che Francesco ha fatto a Greccio.
Che ha dato vita poi ai presepi come li conosciamo noi.
Ma i presepi già c'erano prima di Francesco, però diciamo che l'ispirazione che poi fa arrivare il presepe fino a noi parte da lì, quella decisiva. E Francesco non ha voluto fare il presepe, ma rivivere il Natale per vedere con i suoi occhi, dice il Celano, il suo biografo, la povertà e i disagi in cui Gesù volle nascere. E poi fa celebrare l'Eucarestia su quel presepe, questo è il cuore di Greccio. Nel 24, l'anno prossimo, ricorderemo gli 800 anni delle stimmate di San Francesco alla Verna. Nel 25, molto importante, con l'anno santo, tema la speranza, il cantico di Frate Sole, il cantico delle creature. E vorremmo dare una particolare enfasi, risalto, a tutto il tema oggi attualissimo dell'ecologia integrale. E nel 26, certamente, il transito di Francesco, la Pasqua di Francesco, la morte di Francesco. Allora, è un centenario che ripercorre gli ultimi anni difficili, travagliati di Francesco. Anni che culminano per un verso nelle stimmate e dalle stimmate ripartono. Francesco viveva nella sua fraternità la tensione tra l'ideale primitivo e l'adattamento della crescente fraternità minoritica alla realtà. Francesco stesso ha combattuto, ha vissuto questa tensione che nell'approvazione definitiva della regola trova un acme molto forte. Ecco, diciamo che quando vive questa intensità di conflitto, di tensione, Francesco si ritira un po' anche dai frati, in fondo fa un lavoro su se stesso, ma quello che sto facendo, quello che ho fatto viene da Dio o è una mia pretesa. Questo si scioglie un po' nella gioia del Natale di Greccio, ma poi soprattutto nella configurazione di Francesco a Cristo alla Verna, per poi arrivare alla liricità del cantico di Frate Sole e preparare Francesco alla morte. Quindi vogliamo una memoria degli ultimi anni di Francesco non innocua, non cerimoniosa, non di lapidi.
Non che ci lasci cheti, diciamo, ecco, che ci disturbi un po', mi pare
no,
di capire.
No, che ci disturbi e che ci aiuti a dire oggi noi che cosa possiamo dire, come possiamo parlare del carisma francescano, quali segni possiamo lasciare. Stiamo pensando per esempio in particolare per il 25 ad alcuni segni soprattutto legati non solo alla salvaguardia dell'ambiente ma alla salvaguardia dell'umano, a quell'ecologia integrale delle relazioni, quindi con delle realizzazioni concrete, no? E nel mondo ci sono intensità diverse, certamente il cuore dei centenari saranno i santuari, Fontecolombo, Greccio, La Verna, San Damiano e la Porziuncola, San Francesco di Assisi, è chiaro. Però a livello mondiale sto vedendo che si stanno scaldando i motori. Pensiamo in Africa, in Asia. Francesco è conosciuto, ma in modo molto il cantico di Frate Sole, la preghiera per la pace finisce un po' lì. Proprio stamattina mi hanno scritto dal Pakistan e dall'Indonesia, vogliamo approfondire la nostra identità francescana ed è interessante, per loro è molto più normale farlo con i laici, con la famiglia francescana. Anche noi qui abbiamo cominciato così, ma lì questo c'ha una marcia in più. Vengo dall'Angola il mese scorso, stanno progettando già un cammino, alcune iniziative per far conoscere meglio San Francesco in questi anni, con i bambini, con le scuole, con i catecumeni, chi si affaccia alla fede. Sarò la settimana prossima in Brasile, poi in Colombia, anche in America Latina sta prendendo forma una celebrazione, ripeto, vitale.
Immagino che ogni paese abbia una percezione diversa di San Francesco, conosca San Francesco sì. In modi diversi, no? Quindi l'idea è quella di un po' di uniformare anche, di dare la possibilità di conoscere bene San Francesco a questi paesi.
Sì, questo. E poi anche di poter entrare in dialogo con altre istanze. Penso in Asia, San Francesco anche per le grandi religioni, induismo, buddismo, è un punto di riferimento. In Africa soprattutto per il tema della pace. Quindi Francesco prende anche i colori delle varie culture.
Le rubo una domanda. Lei prima diceva bisogna domandarsi che segni lascia San Francesco nella nostra epoca. Le giro la domanda. Che segni lascia secondo lei? Che segni può lasciare e deve lasciare?
In questo momento drammatico che viviamo, sicuramente la prima missione di Francesco è essere araldo di pace, di riconciliazione e di pace. Noi frati minori ci stiamo chiedendo, ci troviamo in alcune frontiere, per non dire trincee dell'umanità, dove i popoli sono divisi, hanno vissuto guerre, vivono guerre sanguinose. Ucraina, penso a Congo Est, Kivu, penso Colombia. Penso Haiti, penso Sri Lanka e l'elenco può continuare. In questi paesi sta crescendo tra i frati la riflessione come ci armiamo, come ci diamo delle competenze umane e anche metodologiche per essere riconciliatori, per accompagnare le persone a ripercorrere e a cercare di uscire dai traumi della guerra. Penso anche ai frati che sono nei Balcani, una presenza grande, storica, dove ancora si sentono le conseguenze della guerra di 30 anni fa. Quindi Francesco è un grande araldo di pace, aiuta noi, i suoi fratelli, i suoi figli, a farci oggi ricucitori di riconciliazione e di pace. Questo è molto importante. E abbiamo anche dei centri, abbiamo anche dei luoghi dove questo avviene anche, ripeto, con le competenze, in collaborazione con laici e con professionisti. Poi sicuramente tutto il tema dell'ecologia integrale, che non è appena un tema green, è la consapevolezza che oggi tutto è interconnesso, tutto, e che non possiamo mancare all'umano senza mancare alla casa comune che è la buona creazione, mancare al sociale e al politico senza ferire la sfera familiare, eccetera. E l'altro aspetto dell'ecologia integrale è che partiamo dalla periferia, non dal centro, che cambiamo il nostro sguardo. Il nostro ordine, come tanti, cresce in Africa e in Asia. E ci dobbiamo chiedere non solo come facciamo noi a portare qualcosa a loro, ma come loro stanno apportando qualcosa a noi. Ecco, Francesco ha molto da dirci anche su questo piano.
Lo sguardo sul suo ordine, diceva prima, stiamo crescendo in Asia e in Africa, che sono bacini molto interessanti. E nel resto del mondo che succede al vostro ordine?
Succede nella parte occidentale, l'Europa occidentale, l'America del Nord, l'Australia. Continuiamo ad avere una diminuzione più o meno drastica, dipende dalle zone. In altre zone come America Latina, America Centrale, Europa dell'Est c'è un sostanziale mantenimento, però lei mi insegna che se non si cresce prima o poi si cala, ecco. Però c'è un mantenimento che però bisogna sostenere e alimentare. Noi, per ragioni storiche, il nostro ordine era ed è presente ancora per metà i suoi membri nella parte occidentale del mondo, e quindi per forza, e non vogliamo aprire altrove per avere vocazioni, ma per impiantare il carisma, avere la pazienza necessaria. Tra un mese partirà un'altra presenza nuova in Botswana, stiamo lavorando per essere presenti in Nigeria. Ecco, in queste nuove presenze noi vogliamo non portare un prodotto, tra virgolette, il carisma, ma andare a camminare con quelle donne, con quegli uomini, per apprendere un colore nuovo del carisma. Questo è il sogno, perché il francescanesimo senza
molto
sogni
arduo, ma molto
è finito,
bello.
È molto arduo, però è quello che ci motiva. E allora rimpiazzeremo i membri mancanti all'ordine in Europa, in Nord America, in Australia, con quelli... Non è questo, dobbiamo capovolgere la mentalità. Stiamo di fatto crescendo in queste zone, abbiamo bisogno di ascoltare queste realtà, questi fratelli, di imparare da loro e di ripensare il carisma. E ho trovato in Canada a settembre, per esempio, i nostri fratelli, una provincia una volta gloriosa, enorme, oggi molto ridotta, ma hanno saputo lavorare in modo interculturale con fratelli di altre realtà missionarie, una volta Vietnam, Corea, Africa, e stanno accogliendo vocazioni tra figli di immigrati, ma con uno sforzo di incontro e di interculturalità. Penso che questo è il futuro anche in Europa.
Cambiamo capitolo, quello del sinodo. Come è coinvolto nel cammino sinodale? Siamo nella seconda fase, dopo l'ascolto, il suo ordine. So che, insomma, avete anche un cammino particolare, no? Mi pare.
Moltissimi frati sono coinvolti nelle varie diocesi del mondo, nelle commissioni, nei cammini sinodali delle varie chiese, sia a livello di diocesi che a livello nazionale. Ricevo testimonianza di questo. Devo dire con intensità diverse, a secondo anche di come le chiese nei vari paesi stanno vivendo questa realtà. Ho ascoltato io stesso nei miei ultimi viaggi testimonianze interessanti, dall'Africa al Nord America, anche all'America Latina, penso al Cile. E poi dipende anche da come i frati o i religiosi sono più o meno inseriti nelle chiese locali, no? Grazie a Dio noi sembra che questo inserimento funziona, arricchisce i frati, spero arricchisca anche quelle chiese. Poi, subito dopo la mia elezione, devo dire, io stesso ho avuto e ho proposto al mio consiglio questa idea: perché non facciamo anche noi un cammino sinodale? Ma non per copiare il sinodo internazionale, anche perché alcuni fratelli mi hanno detto nel mondo: ma un altro sinodo, ma per carità, cioè, altre commissioni, altro lavoro, no. L'idea è questa: mettiamoci in ascolto per sapere chi siamo e dove andiamo come frati minori, Mettiamoci in ascolto degli altri, mi sembra questo il senso del sinodo, del camminare insieme, cioè di laici, laiche e consacrati, consacrate francescane, anche chi non è immediatamente dentro la nostra cerchia, ma anche più esterno. Come ci vedono? Come vedono il futuro? Quali caratteristiche può assumere il carisma francescano nel tempo nuovo che stiamo vivendo e che vivremo? Lo vogliamo sapere da loro. Proprio in questi giorni parte una lettera di convocazione, chiederemo questi capitoli delle stuoie, così lo chiamiamo, nella nostra tradizione, a livello locale, per aree geografiche dell'ordine, e nel giugno del 2025 a Santa Maria degli Angeli, il luogo dei capitoli delle stuoie intorno a Francesco, dove avremo più rappresentanza di laici e consacrate francescane che di frati, per questo ascolto reciproco. Io mi aspetto molto da questo cambio di sguardo, di prospettiva.
Ha già pensato a cosa aspettarsi? Si è fatto un po' un'idea, qualche aspettativa, qualche piccolo sogno?
Sì, di non rassegnarci a gestire l'esistente, di non schiacciarci sui compiti pastorali con il clericalismo che c'è diffuso, specie in alcune aree del mondo, cioè concentrare troppo, identificare troppo la vocazione francescana con l'essere ministri, sacerdoti, e quindi avere visione diversa su e anche sul nostro carisma, una novità, uno sguardo in avanti che noi da soli facciamo fatica a darci e stiamo imparando anche grazie al Magistero di Papa Francesco che non lo possiamo fare da soli, non lo dobbiamo fare da soli, abbiamo bisogno di altri. E l'altro punto che mi aspetto è anche di ripensare un po', avere le basi per cominciare a ripensare la strutturazione e l'organizzazione del nostro ordine, che con 800 anni, diciamo, ha bisogno di un tagliando, di revisione, e cerchiamo di farlo.